Sembra che sin dai suoi albori la Chiesa abbia subito sperimentato la tentazione di fare di se stessa il centro e il riferimento di ogni valutazione o decisione da prendere davanti a questioni teologiche, morali o di natura pastorale. Vediamo nel Vangelo di oggi l'Apostolo Giovanni rivolgersi al Maestro per una decisione che si vuole assumere riguardo a un tale che sta esorcizzando nel nome di Gesù, ma che non ha alcun legame con la cerchia dei discepoli. Versetto 38. Abbiamo visto uno che cacciava demoni nel tuo nome, volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Non perché non seguiva Gesù, non perché non aveva alcuna relazione con Gesù, ma perché non seguiva noi. L'autoreferenzialità è sempre una brutta cosa. Ti fa andare da Dio a parlargli come se lo si conoscesse perfettamente o come se si fosse il soggetto migliore per la cura dei suoi interessi. Ti fa sentire come se fossi sempre dalla sua parte e quindi in grado di interpretare bene i suoi voleri su ogni questione, ovvero di possedere il giusto metro di giudizio sulle cose degli uomini. Ma il Signore ribalta la possibile decisione invitando Giovanni e il discepolo di ogni tempo, che legge questo Vangelo, a non voler racchiudere il mondo dei credenti nei confini della Chiesa istituzionale. Versetto 40. Chi non è contro di noi è per noi. Dunque ogni autentico discepolo di Gesù non è geloso della sua chiamata, del suo essere stato incorporato nella Chiesa, dei doni che egli ci fa, ma sa godere del bene che proviene anche da chi, apparentemente, non cammina nella nostra fede. Notate nella prima lettura l'analogia presente anche nell'atteggiamento con cui Giosuè invita Mosè a impedire il Dad e Medad di profetizzare fuori dalla tenda del convegno. Libro dei Numeri, la prima lettura di oggi, capitolo 11, versetto 26. E poi notate proprio la risposta di Mosè: sei forse tu geloso per me? Fossero tutti profeti presso il popolo di Dio. Ci sarebbe già da riflettere molto sulla mitezza, sull'umiltà, sull'assoluta alterità del volto di Dio che emergono dalle parole di Gesù. Ci sarebbero mille più motivi per convertirsi, per verificare se il centro della propria fede è veramente Gesù, il Gesù che emerge dai Vangeli, o quello della nostra testa, che pensiamo sia alla testa della Chiesa, oppure se ci appoggiamo e confidiamo nella Chiesa piuttosto che nel Signore della Chiesa. Ma andiamo avanti. Che Gesù tuttavia non faccia questo discorso per declassare il discepolo, per diciamo così, non considerare o considerare nello stesso modo la persona che si pone alla sua sequela di uno qualsiasi, è evidente in quanto ci dice dopo, nei versetti 41-42. Fare del bene a un discepolo nel suo nome perché gli appartiene, anche fosse un bicchiere d'acqua, cioè un piccolissimo atto d'amore, avrà sempre la sua ricompensa, perché Dio considera quell'atto come fatto a se stesso. Ma anche fare del male, come dice il versetto 42, a uno solo di questi piccoli che credono in me, anche solo essere d'inciampo nel loro cammino è come offendere direttamente Dio. Viene ovviamente da pensare subito a quello che è stato definito l'11 settembre della Chiesa, il perdurante scandalo della pedofilia nella gerarchia ecclesiale, che forse ascoltiamo ogni giorno ancora nei notiziari con qualche novità. In realtà Gesù con le sue gravi parole non si riferisce solo a quel gravissimo scandalo, quel tipo di scandalo, si riferisce a qualsiasi scandalo che si può procurare a chi è debole nella fede e qui E evidentemente possiamo subito pensare alle istruzioni di San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, dal versetto 1 in poi, o alla lettera ai Romani, al capitolo 14, dal versetto 1 fino al capitolo 15, versetto 7. Insomma, tutti siamo chiamati a essere molto attenti al fratello debole. È lui, infatti, che deve diventare criterio di verifica del proprio cammino personale. Come dire, meglio camminare più lentamente al passo del fratello debole che procedere spediti, scandalizzandolo o senza di lui. Come molti già sapranno, mi sono trovato a lavorare per anni in un paese latinoamericano dove l'eccesso di alcolici presso le famiglie è la normalità. E per tanti fratelli di quei posti, parlo del Perù ovviamente, vedere un prete consumare una birra può essere di scandalo. Io con molta fatica ho dovuto accettare il principio paolino della rinuncia, pur sapendo di avere in me stesso la libertà di una corretta relazione con la birra. Versetto 42b, parte finale. È molto meglio per lui, dice Gesù, che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Questa espressione molto forte di Gesù può essere fraintesa. Non è un invito al suicidio, all'omicidio, per chi incorre nello scandalo procurato ad un piccolo. Gesù vuole solo dire che una morte orribile è meno grave che far del male a uno di essi, perché ferisce. Cioè lo scandalizzare, il far male a un piccolo ferisce profondamente in lui, cioè nel piccolo, e anche in se stesso l'immagine di Dio. Ferisce quella fraternità che Dio sogna nelle nostre relazioni. L'ultima parte del Vangelo chiede che la decisione di tagliare con tutto ciò che può essere d'inciampo al fratello venga estesa anche a se stessi nel seguire Gesù, versetti dal 43 al 48. Anche qui l'immagine della mano, del piede, dell'occhio che va rimosso, vanno rimossi, non è un invito masochistico a privarsi di qualche membro del nostro corpo pur di evitare il male. Sarebbe veramente parossistico. Invece è la richiesta di disponibilità a essere potati per portare più frutto, per crescere nell'amore. Chi si sottrae a questa disponibilità, allora Gesù cosa dice per costoro? Mette in luce il rischio di buttare la propria vita, come si butta l'immondizia nella Geenna, quella valle dell'Innon che si trova in Israele, dove un tempo si offrivano sacrifici all'idolo Moloch e poi se ne bruciavano i residui, e che è diventato, come tutti sappiamo, simbolo dell'inferno. Dunque è solo un richiamo alla possibilità di un destino fallimentare eterno. Versetto 48 del Vangelo di Marco, che richiama il testo di Isaia 66 ai versetti 22 e 24, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Si tratta di un'espressione che indica l'autodistruzione, la putrefazione a cui va incontro chi non si decide per Dio. Dunque non è una minaccia di Dio di condanna all'inferno. L'inferno non è un'invenzione di Dio, ma l'inferno esiste. E Dio, per salvarci da esso, ci ammonisce in questo Vangelo a constatare il male in cui ci siamo cacciati, perché possiamo uscirne. Buona domenica a tutti.